Il significato etimologico del battesimo nella lingua latina, baptisms, significa immersione. Nel greco, che viene pronunciato più o meno, perché non conosco il greco, in baptismos, significa pure immersione. Naturalmente è immersione in qualcosa, essere immersi in qualcosa o essere ricevuti in qualcosa, entrare in qualcosa. Essere immersi significa entrare in qualcosa oppure essere assorbiti da qualcosa. Nel dizionario Garzanti, per il dizionario Garzanti, la parola immersione, il rito, il battesimo per il dizionario Garzanti, per la cultura odierna, il battesimo significa rito di iniziazione tramite immersione in acqua. In realtà non è solo questo, questo è un significato molto, molto parziale. Ora vediamo che cos'altro significa invece. L'essere battezzati con acqua, ma non è tutto ciò che ci serve. Andiamo in Matteo capitolo 3, versetti dall'11 al 12, dove qui è l'Apostolo, dove qui è Giovanni Battista a dire 2000 anni fa: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli, si riferiva ovviamente a Gesù Cristo, egli, Gesù, vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi quanti battesimi noi vediamo? Noi vediamo tre battesimi, non un solo battesimo. È chiaro che c'è un solo battesimo in acqua, c'è un solo battesimo con lo Spirito Santo e c'è un solo battesimo con il fuoco. Ma se lo vogliamo pensare come un unico battesimo, pensiamo al battesimo come a un unico diamante con tre sfaccettature. E una sfaccettatura è il battesimo con acqua, l'altro con lo Spirito Santo, l'altro rappresenta il battesimo del fuoco. Ricordiamo che quello con acqua e quello con lo Spirito Santo sono due battesimi immediati. Nel momento in cui una persona viene chiamata e viene, si ravvede e chiede di fare una confessione pubblica e di farsi il battesimo. Mentre il battesimo con il fuoco è un battesimo spalmato nel tempo, perché il battesimo con il fuoco rappresenta, indica le prove della vita. Ora, il battesimo prima si fa, quello con acqua e con lo Spirito Santo, più il battesimo con il fuoco nella propria vita diventa lungo. Perché se io mi faccio battezzare a 18 anni, ancora magari sono pieno di fede, ma non ho ancora attraversato tante prove della vita come chi invece le ha già attraversate se si fa battezzare per esempio a 40 anni. Perché anche se non ha ancora conosciuto la Bibbia, chi ha 40 anni è già stato bruciato dal fuoco da tante prove e quindi il suo ravvedimento ha maggiore consapevolezza. Quindi detto questo, quindi ecco perché i ministri non fanno mai pressione, non affrettano mai, non dicono: oi, tu quando ti fai battezzare? Perché questa cosa deve venire spontaneamente. Io per esempio ho inserito alcuni di voi, ho chiesto a quelli che sono già battezzati se volevano partecipare e alcuni di questi membri battezzati della Chiesa di Unita graziosamente avete voluto partecipare e vi ringrazio calorosamente, perché così i nuovi, quelli che non sono ancora battezzati, ci sono qui collegati semplicemente perché lo hanno chiesto specificamente. E quando io ho detto facciamo questo studio biblico di martedì sera esclusivamente per chi ha chiesto il battesimo, è perché l'avevano già chiesto. Quindi e magari qualcuno l'ha chiesto all'ultimo minuto, però l'ha chiesto. Quindi questo studio non mira a mettere pressione a nessuno. Difatti c'è anche qualcuno che, pur non contemplando di farsi battezzare nel 2021, pensa, non è sicuro, e pensa di essere più pronto verso la fine del 2021 o verso l'inizio del 2022, io gli ho detto va bene, allora puoi anche partecipare. Però lo scopo deve essere quello di capire, lo scopo della partecipazione è quello di capire il valore, l'importanza del battesimo. Ecco. Quindi detto questo, passiamo alla schermata numero 4, dopo che abbiamo visto quanti battesimi ci sono. Difatti, perché lo Spirito Santo è così indispensabile alla salvezza? E questo ce lo dice ovviamente Gesù Cristo. In Matteo 3, versetti, dal versetto 7, dice, ripeto, quando voi, prima di passare a un'altra schermata, io sono passato adesso a un'altra schermata, però se la schermata precedente, su quello che ho detto nella schermata precedente, quella che risponde a che cosa occorre per essere salvati, cioè l'essere battezzati con acqua, tutto ciò che occorre per essere salvati, abbiamo visto che occorre essere battezzati con lo Spirito Santo e anche col fuoco, cioè Dio prima o dopo ci manda delle prove. Le prove ovviamente le abbiamo anche prima di essere battezzati, durante la vita, tra virgolette, profana, quando ancora Dio non ci ha chiamato e la mente nostra non è aperta. Le prove che noi viviamo durante la vita sono prove a cui noi non sappiamo dare una risposta, non sappiamo dare una spiegazione. Mentre dopo che siamo battezzati, tutte le prove che vengono da quel momento in poi, noi sappiamo dare la risposta che Dio le permette per affinarci, per timbrarci. È come quando è per darci stabilità. Attraverso, difatti, il fuoco, noi lo dobbiamo pensare, le prove, come ad una fornace. Che avete mai pensato al mastro vasaio che, dopo che fa una bella statuina con l'argilla, però l'argilla ovviamente non dall'argilla non è stabile. Allora occorre metterla dentro un forno ad una certa temperatura per un certo tempo, e poi il vaso viene fatto uscire e diventa, ed è un vaso di porcellana duro che non può essere, come dire, modificato con le mani, al massimo può essere rotto. Cioè noi diventiamo, una volta che attraversiamo le prove del fuoco, servono a farci diventare nel carattere stabili, a farci diventare incorruttibili. Al massimo possiamo essere spezzati come il vaso, ma non ci pieghiamo davanti a che cosa? Al peccato, quindi alla corruzione. Quindi diventiamo incorruttibili, cioè indistruttibili, cioè nel senso che o siamo vaso di Dio o non ci siamo, oppure magari qualcuno ci butta a terra e ci spezza. E questo vuol dire che noi dobbiamo essere incorruttibili e saper dire di no anche a costo della morte, anche a costo che qualcuno ci vuole mettere a morte o che ci fa morire letteralmente, come è stato fatto con Gesù, che lui fino alla morte della croce non si piegò al diavolo. Noi sappiamo che tutti gli altri saranno risuscitati alla fine del millennio e quindi potranno, come dire, dare una spiegazione di tutte le prove che hanno attraversato, ma anche di ingiustizie. Le prove non le dobbiamo vedere come soltanto delle prove contrarie a loro, ma anche come delle ingiustizie che sono stati fatti a loro. La più grande delle ingiustizie è nascere e crescere in un mondo pieno di peccato, sedotto dal diavolo. E quindi in questo ovviamente loro alla fine dei millenni capiranno, come per esempio ognuno di noi, essendo chiamato da Dio oggi, capisce il perché di tutte le prove che abbiamo attraversato, il perché magari ci sono venuti a mancare certi nostri cari, il perché certi nostri cari sono morti in un certo modo oppure prima degli altri, di altri che magari meriterebbero quegli altri prima di morire, oppure insomma ci sono tante ingiustizie. Quindi quando noi veniamo chiamati, cioè non c'è in fondo nessuna differenza se non nella tempistica, cioè è chiaro che prima di avere la mente aperta noi viviamo delle prove nel bene o nel male, prove anche che ci siamo procurati noi stessi, delle sofferenze o che ci sono stati procurati dagli altri, però chiaramente fino a quando la nostra mente non è aperta non comprendiamo il perché di tutto questo. Quando invece veniamo chiamati, quando invece veniamo, abbracciamo la via di Dio e riceviamo il battesimo, eccetera, noi affrontiamo tutte le prove che ci vengono vivendo in questo mondo sedotto da Satana, ma affrontiamo anche le prove non solo del vivere in un mondo e nel mondo in cui ci ritroviamo, ma affrontiamo anche le prove dirette che ci vengono mandate anche da Dio, cioè prove che ci mettono alla prova proprio letteralmente la nostra fede, perché Dio ci affina, lo scopo di Dio è quello di affinarci. Quindi ci sono le prove del diavolo e le prove del diavolo sono quelle per atterrarci, per farci cadere e farci stare a terra, mentre le prove che ci manda Dio non sono tentazioni, ma sono fatti nella speranza che noi diventiamo, per esperienza, sempre più fermi, stabili, costanti nella via di Dio. Diventa sempre più facile capire se vengono da Dio o no, perché se per esempio, non so, c'è un incidente e è morto mio fratello, per esempio, è chiaro che quello è, da parte del diavolo, è una prova per scoraggiarmi, è una tentazione per scoraggiarmi, per dirmi che lui è quello che domina in questo mondo attualmente, mentre invece è lì vengo io chiamato, viene chiamata in causa la mia perseveranza, sapendo la mia comprensione del piano di Dio, che il regno di Dio ancora non c'è su questa terra, quindi io dico, vabbè, per adesso Dio ha permesso questo, che questo mio fratello morisse, per esempio, sto facendo un esempio, ovviamente. Però l'altra, la prova di Dio è invece quando io sono messo in modo più esplicito, direttamente davanti a una prova che mi mette a rinnegare Dio, o a scegliere tra la via di Dio oppure a tornare a vivere come vivevo prima. Cioè, quando io devo scegliere, non so, tra... Cioè, viene chiamata in causa la nostra fede, perché Dio ovviamente non lo vediamo, la nostra mentalità sta cambiando, perché Dio ci ha dato, ci dà lo Spirito Santo con misura, prima come... sotto di primizia, in forma di primizia, e ce ne dà sempre misura di più in base a come noi camminiamo con Lui, in base a come noi parliamo a Lui, lo preghiamo, camminiamo con Lui, fino a che punto Lui è con noi nella nostra vita, di tutti i momenti della nostra vita, e in quella misura noi comprendiamo, riusciamo a capire quando si tratta, se la nostra fede viene messa alla prova davanti, se scegliere come Dio il diavolo, perché scegliere come Dio il diavolo significa avere una vita più facile. La via di Cristo è una via in questo mondo, una via più difficile. È come, è come, È come noi siamo come dei pesci, prima di essere chiamati, che veniamo trasportati dalla fiumana. E naturalmente, anche se veniamo trasportati dalla fiumana, in questa fiumana ci sono pesci più grossi che ci sbranano, oppure incontriamo delle cose, degli ostacoli dove sbattiamo. Però, ecco, queste sono le prove che più o meno, per specificarle in qualche modo allegoricamente, sono le prove che Dio ci permette prima di essere chiamati. Quando Dio ci chiama, ci fa invertire la rotta e ci fa andare come dei pesci controcorrente, un vero e proprio miracolo. Senza lo Spirito Santo di Dio è impossibile andare controcorrente il sistema, controcorrente di tutto, di come cammina il mondo. E quindi uno magari ci tenta, ci prova, ma se non si è veramente ravveduto e il suo battesimo non è veramente reale, alla fine getta via la spugna, non ce la fa. Invece se uno si mantiene con lo Spirito di Dio, noi riusciamo ad andare controcorrente e a battere tutte le difficoltà, che la prima di tutto è appunto quella di andare controcorrente, cioè quello di remare contro la fiumana. Quindi le prove diventano più forti, diventano maggiori, ma assieme alle prove più alte viene anche una forza più alta, che è lo Spirito Santo che Dio ci ha donato al battesimo. Quindi dobbiamo scavare il significato di ogni parola. Quindi ora passiamo alla schermata numero 4. Noi dobbiamo tagliare, Dio nella Bibbia ci dice che dobbiamo tagliare le parole. Tagliare le parole significa prendere una parola, toglierla dal contesto, poi ovviamente la dobbiamo rimettere nel contesto. Ma quante volte leggiamo una frase oppure un paragrafo, non solo nella Bibbia, ma anche nei giornali, degli articoli, e leggiamo, però tante volte, lo dico questo per me, perché io pensavo di conoscere il significato di questo, di quella parola, ma poi ho avuto dei bravi insegnanti nel corso della mia vita, ministri, saggi di Dio, che mi hanno detto: Carmelo, tu ad ogni parola non prendere mai per scontato di capire, di sapere il significato di quella parola. Abituati a controllare nei dizionari. Primo, per sapere la cultura moderna cosa intende dire con quella parola. E poi anche vai a cercare il significato etimologico, quello originale, quello che veniva inteso al tempo in cui quella parola fu scritta. Perché se una parola fu scritta 2000 anni fa, non è detto che oggi, dopo 2000 anni, quella parola ha lo stesso significato nella testa delle persone che aveva nelle persone di 2000 anni fa. Quindi bisogna anche capire questo, perché tante volte molte leggono la Bibbia e ne prendono soltanto il significato letterale di oggi, del 2020, ma dobbiamo capire cosa intendeva dire l'Apostolo o questo o quello scrittore ispirato da Dio, cosa intendeva dire 2000 anni fa, per esempio, oppure quando parlavano i profeti 3000 anni fa, cosa intendevano dire. Quindi questo è affascinante, questo tipo di studio. Quindi nella schermata qui numero 4 possiamo porre noi stessi questa domanda: perché lo Spirito Santo è così indispensabile alla salvezza? Cioè, significa che noi senza Spirito Santo, così come diceva Giovanni Battista, dice: io vi battezzo in acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo. Allora, rileggiamo la parte più completa, sempre in Matteo capitolo 3, dove dice egli, Giovanni Battista, vedendo molti dei farisei e sadducei venuti al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Quindi noi sappiamo che il giudizio è un giudizio futuro. Per adesso siamo lasciati liberi anche di parlare e di fare cose contro Dio. Nel versetto 8 Giovanni Battista dice a questi farisei e sadducei che erano i leader di quel tempo, dice: fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Questa è una grande lezione contro il razzismo, per esempio, perché gli scribi e farisei perché erano venuti al battesimo di Giovanni per farsi battezzare? Perché senza ravvedimento erano venuti, ecco perché lui dice: fate dunque frutti degni di ravvedimento. Lui vedeva che si avvicinavano a lui per farsi battezzare per uno scopo politico, cioè affinché tutto il popolo che di solito andava da Giovanni, che era un gesto molto insolito da parte del popolo, quello di andare al fiume Giordano anziché andare dai farisei e i sadducei, perché vedete, i farisei e i sadducei anche loro celebravano il battesimo, la famosa purificazione, avevano la loro vasca, avevano le loro cose. Però lui, Giovanni Battista, che poteva essere, era un fariseo anche lui, era figlio del sacerdote Zaccaria, e gli spettava non solo a Zaccaria suo padre, ma anche a lui, quando sarebbe venuto il suo turno, gli sarebbe toccato il turno di far parte del Sinedrio, perché al Sinedrio facevano parte a turno gli scribi e i farisei, i sacerdoti. Ma lui invece scelse di fare appunto l'eremita. L'eremita nel deserto, vestendosi eccentricamente, ma solo per denunciare quella che lui la definiva appunto razza di vipere, cioè gente che dal di fuori dimostrava di avere purezza o santificazione, mentre all'interno del loro cuore erano peccatori. E quindi lui se ne andò al Giordano, non perché per forza ci si deve battezzare in acqua in un fiume, perché ci si può battezzare anche in una vasca dove c'è abbondanza di acqua. Però lui se ne andava lontano per rendere un po' più difficile a chi voleva veramente fare confessione pubblica e farsi battezzare con acqua, cioè ottenere la famosa purificazione, perché più lontano era, più una persona era disposta a viaggiare, dimostrava di avere veramente la determinazione, ed era una, non era come per dire: vabbè, io ora mi battezzo perché per me sono due passi, è molto semplice, ecco la cosa. Quindi lui scelse anche un posto lontano sia dagli scribi e farisei, ma anche per testare la buona volontà, la determinazione di chi veramente veniva a purificarsi da lui. Quindi e l'altra, la questione del razzismo, nel versetto 9, è: quanti di noi possiamo dire: noi siamo italiani, quindi noi siamo i migliori, gli ebrei vantavano di essere discendenti diretti di sangue di Abramo, però si cullavano in questa loro discendenza di razza, perché avevano per padre Abramo, ed era vero. Però lui dice: guardate che voi, se vi squalificate dall'essere figli degni di Abramo, Dio ne può far sorgere anche persone che vengono da altre nazionalità e che, se hanno la stessa attitudine, la stessa fede, lo stesso spirito di Abramo, quelle Dio sceglierà. Quindi praticamente riferendosi un po' a noi, che presumibilmente non siamo discendenti fisici di Abramo, però siamo come delle pietre che Dio sta trasformando in pietre viventi, in figli di Abramo. Poi nel versetto 10 ci spiega, entriamo nel vivo del perché lo Spirito Santo è così indispensabile alla salvezza eterna. Nel versetto 10 dice: la scure è già posta alla radice degli alberi. Gli alberi simboleggiano che cosa? Gli uomini, simboleggiano noi. E la scure è giudizio, la distinzione di chi veramente è scelto per la salvezza e chi invece viene precluso alla salvezza. Allora, la scura è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Questo vuol dire che l'Israele di quel tempo, in gran parte, era un albero che non portava frutto, ad eccezione di alcuni rami, ma tutti gli altri rami erano dei rami che dovevano essere recisi. E questi rami che venivano recisi sono tutti quelle delle tribù di Israele che poi noi, studiando la Bibbia, ritroveremo alla fine dei mille anni quando Dio li risusciterà fisicamente, perché finalmente Lui, Dio, li vuole recuperare, perché attraverso tutte le prove che avranno attraversato prima di essere chiamati, perché quanti figli di Israele sono morti secoli prima che venisse Cristo e non avevano lo Spirito Santo, erano uomini che sono stati sedotti da altri uomini che hanno guidato Israele alla disgrazia, alla rottura della Santa Alleanza stipulata con Mosè. Quindi Dio fece crollare il regno di Salomone, quelle 12 tribù, e molti ebrei furono e sono ancora tutt'oggi sparse fra le nazioni. Quindi tutti questi ebrei che sono sparsi fra le nazioni, la maggior parte di loro non credono nemmeno in Gesù Cristo come Messia. Ce ne sono alcuni anche nella nostra Chiesa che, ebrei come sono, pur essendo ebrei, però si sono convertiti a Cristo. Ma la maggior parte degli ebrei no. Quindi questi noi, come vediamo anche in Ezechiele capitolo 37, che narra, profetizza la risurrezione fisica di tutte queste tribù di Israele alla fine dei mille anni, ma ovviamente anche questo vale anche per i gentili. Quei gentili come noi che veniamo chiamati, siamo chiamati per portare frutto. È da notare che questo, che il frutto ha a che vedere con qualcosa che noi dobbiamo portare, che noi dobbiamo coltivare il terreno, dobbiamo prenderci cura dell'albero e della radice dell'albero. Perché non parla qui di doni, perché i doni di Dio ce li dà senza che uno gliele ha mai chiesti. Se io chiedessi a Dio, Dio dammi il potere di spostare i monti, Dio si mette a ridere e nemmeno mi ascolta. Ma Dio, quando dà lo Spirito Santo, si aspetta che noi portiamo buon frutto. I frutti dello Spirito Santo sono elencati, poi lo vedremo in futuro, in Galati capitolo 5. Chi non porta frutto, dicevo, sarà tagliato e gettato nel fuoco. Naturalmente il frutto non può uno portarlo appena si fa battezzare, oppure subito nei prossimi mesi. A volte questo richiede esperienza. Noi, una volta che veniamo battezzati e riceviamo lo Spirito Santo, ricordiamo che dentro di noi siamo come un bicchiere pieno di spirito umano, che cresciuti in questo mondo, questo spirito umano è stato avvelenato, è stato sporcato, è pieno di immondizia questo spirito umano. Quindi Dio, quando ci dà la primizia del suo spirito, insomma è come una goccia bianca, come una goccia di latte, se così posso dire, per dare una certa immagine, è come una goccia di latte in un mare di fango. Quindi è chiaro che noi dobbiamo chiedere a Dio giorno per giorno sempre più spirito, e attraverso le esperienze, attraverso una miriade di cadute, una miriade di cadute. Noi cadremo anche dopo lo Spirito Santo, si cade, ma le prove vengono viste in maniera diversa. Non dobbiamo mai fare come Giuda, che andò a impiccarsi quando constatò il suo miserabile carattere, un carattere avido di danaro, avido di ambizione, e quindi addirittura vendette Gesù per avere 40 denari per potersi comprare magari e realizzare qualche suo sogno. Quindi noi dobbiamo comprendere questo. Dice nel versetto 10, la scure è già posta alla radice degli alberi. Quindi sta dicendo che da quel momento in poi Dio comincerà a decidere, a distinguere chi veramente fa parte del suo popolo, un popolo nuovo che lui stava per iniziare, quello che noi chiamiamo il popolo del Nuovo Testamento. Difatti nel versetto 11 dice, io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Quindi dobbiamo comprendere questo, soffermarci sul ravvedimento. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Dobbiamo comprendere che cos'è il ravvedimento, di che cosa, che cos'è il ravvedimento e di che cosa. E poi dice, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ma non in termini di forza fisica, è più forte, è superiore a me, e dice, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, perché quando parla, questa è un'espressione per dire che io vi sto portando a questo fiume, a quest'acqua per immergervi, ma lui vi condurrà in un altro posto, molto più lontano. Dice, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Una cosa che abbiamo letto anche nella schermata precedente, però il versetto 12 dice il perché lo Spirito Santo è così indispensabile alla nostra salvezza eterna. Dice, egli ha in mano il suo ventilabro. Cos'è il ventilabro? Dobbiamo capire bene cos'è il ventilabro. E pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Quindi chiedo a voi, chi di voi si è fatto un'idea che cosa è il ventilabro nella mano di Gesù? E che cosa egli vuole pulire interamente? E che cos'è questa sua aia? Che cos'è il suo grano? E che cos'è il suo granaio? Che cos'è la pula? E che cos'è il fuoco inestinguibile? Il ventilabro è semplicemente un filtro, a volte era rotondo, a volte era quadrato, che i contadini hanno, che hanno una rete, è come uno scolarino dove uno ci mette il tè per far scolare, diciamo, il tè pulito, e tutte le impurità rimangono nella piccola rete. Quindi, tanto per far capire un po' a tutti cos'è questo ventilabro. Cioè, quindi Dio è come se ci passa al setaccio, chiamiamolo così. Quindi, detto questo, quando dice lui ha in mano questo ventilabro, quindi fa una selezione. Lo scopo è fare una selezione, dividere chi è pronto da chi non è pronto. E dice lui pulirà interamente la sua aia. Ovviamente la pulirà definitivamente. Qual è la sua aia? A cosa si riferisce l'aia? L'aia si riferisce al popolo di Dio. Lui pulirà interamente la sua aia, cioè la sua chiesa. Naturalmente la chiesa non è nata soltanto con Gesù Cristo, quando lui venne. Gesù Cristo, anche prima di venire come uomo, all'interno del popolo di Israele, aveva la sua chiesa. Cioè, per chiesa lui intendeva lo zoccolo duro dei fedelissimi del popolo di Israele. Lui quella la chiamava la sua chiesa. La parola chiesa, ecclesia, significa i miei chiamati, i miei servitori. La parola chiesa non indica l'istituzione o l'organizzazione oppure un palazzo, un tempio. La parola chiesa indica i miei chiamati, i miei fedelissimi. E quindi anche durante l'Antico Testamento la chiesa c'era. Però adesso dice io pulirò interamente la mia chiesa. E come la pulirò? Raccogliendo il grano che rappresenta quelli che rispondono positivamente attraverso il battesimo con acqua, con lo Spirito Santo e che superano le prove. E dice, li metterò nel granaio. Il granaio, che cosa può rappresentare, secondo voi, il granaio? Il granaio rappresenta due cose. La Chiesa come embrione del Regno di Dio. La Chiesa, popolo di Dio spirituale, che è il Regno di Dio allo stato embrionale. E dice però che tutti quelli che non potranno passare attraverso quel filtro, ovviamente qui c'è, dice, li brucerà con un fuoco che nessun uomo potrà estinguere, cioè saranno bruciate definitivamente. Allora, naturalmente perpula significa semplicemente quelli che pecchiamo, che peccano e che tante volte non hanno, per esempio, la forza di uscire dalle loro dipendenze, perché ci sono molti peccati. Noi tutti usciamo quando Dio ci chiama, usciamo da ciascuno da una o più dipendenze, non necessariamente dal fumo o dalla droga o dall'omosessualità o anche da avere idee dei chiodi fissi e sessuali, oppure avere il chiodo fisso dell'invidia o della rabbia o di tante. E tante, noi tante volte non ci rendiamo conto di essere, come dire, affetti da malattie mentali, non letteralmente da manicomio, ma malattie spirituali. E le malattie spirituali sono appunto delle dipendenze. Abbiamo tante volte la dipendenza a vertere sul negativo, a vertere sulla tristezza, a vertere tante volte, abbiamo tante malattie. E già riconoscere questo nostro stato fragile, misero, debole, è già l'inizio di una battaglia che ci condurrà alla vittoria definitiva con l'aiuto dello Spirito di Dio. Bene, allora passiamo alla prossima domanda. Che cosa sono i frutti degni di ravvedimento? Sono azioni di ravvedimento sincero. Frutti degni di ravvedimento. Nel Luca capitolo 12, versetto 1, notate qui: nel frattempo, essendosi radunata la folla a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù prese a dire ai suoi discepoli: prima di ogni cosa, guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. E poi dice: l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Fermamente perché noi siamo tante volte incostanti. Ora, quando lui dice guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia, lo dice ai suoi discepoli e lo dice anche a noi. Perché noi siamo cresciuti nell'ipocrisia. Ci sono due tipi di ipocrisia. Un'ipocrisia di cui non siamo consapevoli di essere ipocriti, cioè si chiama quella incoerenza. Tante volte siamo fortemente incoerenti, ma non conosciamo abbastanza noi stessi. E quindi siamo comunque ipocriti. Quella si chiama l'ipocrisia colposa. Ma poi c'è un'ipocrisia di cui siamo coscienti. Quella si chiama ipocrisia dolosa, cioè siamo coscienti e continuiamo a farlo. Allora, ecco perché naturalmente Gesù, conoscendo il cuore di quei farisei del suo tempo, sapeva che la loro ipocrisia era un'ipocrisia dolosa. Sapevano di essere falsi. E quindi si guardavano, soprattutto si preoccupavano di guardare la loro posizione, e l'unica ragione per cui hanno tolto di mezzo Gesù è solo perché avevano paura che Gesù, essendo dichiarato re di Israele, avrebbe portato i romani a toglierli di mezzo a loro come sinedrio, perché i romani non tolleravano nessun re di Israele. I romani mettevano loro, decidevano loro quali sacerdoti mettere come leader dei giudei. Difatti avevano messo Erode come governatore perché era un vassallo dei romani e faceva tutto quello che Roma comandava a Erode. E Erode, fino a quando aveva dei giudei, leader giudei che assecondavano i romani prevalentemente nella raccolta delle tasse e nella soppressione della libera manifestazione degli assembramenti, a loro bastava questo. Usavano i giudei come una spugna dalla quale ricavare soldi. Quindi, ovviamente, Gesù conosceva bene che quegli scribi e sacerdoti non avevano a cuore lo spirito, la salute spirituale del popolo, nemmeno la libertà fisica del popolo. Quindi ecco perché Dio ci dice: guardatevi dal lievito dei farisei. Ed ecco perché una delle feste bibliche che segue la solennità della Pasqua si chiama festa dei paniazzimi. Durante questa festa per 7 giorni i paniazzimi sono azimi perché privi di lievito, perché durante questa festa il lievito viene utilizzato per rappresentare il peccato. Quindi una volta che noi, se siamo veramente sinceri e se noi celebriamo la Pasqua di Cristo in segno che comprendiamo e crediamo profondamente a ciò che Dio Padre ha fatto per noi mediante il suo unigenito figliolo, non ci resta che a nostra volta essere come Gesù, un paneazimo, cioè un corpo senza peccato. Non è facile, anzi, senza lo Spirito di Dio, ripeto, quotidiano, è impossibile. Non è dall'oggi a domani, ma oggi capisco una cosa, fra 6 mesi, 1 anno, 2 anni ne capisco un'altra e capisco quando sono stato ipocrita. Ah, ecco, ho fatto questo, non mi rendevo conto che ero un ipocrita. Allora, ecco perché dice l'amore, e non parla dell'amore umano, parla dell'amore di Dio, quell'amore che viene chiamato agape, cioè l'amore non come il filia, cioè che io ti voglio bene perché vedo che tu mi vuoi bene. Non è un dare avere, è un l'amore di Dio che sorpassa ogni cosa e dice: io amo a prescindere non di come tu sei, io ti amo non per come tu sei ora, ma io ti amo per come io spero che tu diventi domani. Quindi l'amore sia senza ipocrisia. E dice: il male deve essere detestato, il male deve essere odiato. Quindi qui noi entriamo in ballo a una domanda che tante volte mi viene fatta: ma un cristiano può odiare? Il male deve essere odiato. Per esempio, l'omosessualità è da odiare perché è male, non deve essere odiato colui che è affetto da questo male, sia che se ne vanti, sia che non se ne vanti. E indipendentemente dobbiamo ricordare che quell'individuo è un potenziale figlio di Dio, sia che sia omosessuale, sia che abbia magari qualche altro peccato che non è omosessuale, ma ha un peccato magari che è peggio dell'omosessualità e dell'ipocrisia, perché l'ipocrisia non si vede, ma lì c'è cattiveria, c'è proprio cattiveria pura. Quindi dice che noi il male, noi non dobbiamo odiare il peccatore, se no odieremmo anche noi, dobbiamo odiare il male che c'è in noi, quindi il male anche che c'è negli altri. Perché, e questo perché dobbiamo odiare? Un sentimento che anche Dio nella Bibbia dice odia il peccato. Perché se noi non odiamo il male, finiamo automaticamente per non riuscire ad attenerci fermamente al bene. È come dire, se tu pratichi troppo una persona che ti porta nella cattiva strada, alla fine, per amore di avere la sua amicizia, alla fine non ti sembrerà più così cattiva strada. Alla fine lo accetterai, ti sembrerà normale. Ecco, quindi siamo chiamati ad assumere un impegno, quello di non peccare più. Ecco, stiamo entrando nel vivo anche quali sono i frutti degni di ravvedimento. In Romani 6, versetto 13, dice: non prestate le vostre membra al peccato. Ora, il peccato naturalmente, ora vedremo cos'è, però il peccato nasce nella testa prima, però poi chiaramente sfocia nell'azione. Dice: non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi. Cioè, io non voglio la vostra morte, so che siete nati come degli esseri mortali a motivo di ciò che avete ereditato, cioè gli effetti del peccato. Da parte di Adamo ed Eva, noi siamo figli di Adamo ed Eva e abbiamo ereditato la morte e nasciamo senza avere ancora nemmeno peccato, nasciamo già mortali, con gli effetti, con la conseguenza del peccato. Però dice: in questa vita io vi offro la vita eterna, il dono della vita eterna è un dono, ma ve la offro se vi presentate davanti a me, ma anche davanti a voi stessi, come dei morti fatti viventi. Cioè, mettete a morte tutto il vostro modo vecchio di pensare e diventiate dei sacrifici viventi. Sacrificio non vuol dire vivere in modo sacrificato tutti i momenti della vita, in modo triste, in modo depresso. Significa: tu hai un pensiero sbagliato, mettilo a morte, e una volta che riesci a metterlo a morte, gioisci. Perché fino a quando quel pensiero sbagliato ti domina, tu muori. Allora metti a morte quella morte, in modo che tu puoi diventare veramente vivo. E dice: presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e presentate le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Ci sta dicendo che noi non dobbiamo cercare di vivere la via di Dio in modo passivo, ma in modo attivo. Cioè, noi non dobbiamo fare il peccato, ma dobbiamo fare qualcos'altro. Cioè, se non dobbiamo rubare, dobbiamo donare. Se non dobbiamo uccidere, dobbiamo aiutare gli altri a vivere. Cioè, ci sta dicendo di essere strumenti di giustizia. In questo modo, sbagliano quelli che dicono che i comandamenti di Dio sono banali e sono superati. Perché la Chiesa di tutti i tempi si distingue proprio perché ha i comandamenti di Dio. E perché dobbiamo tenerli, questi comandamenti di Dio? Perché noi ancora non siamo Dio, perché noi ancora abbiamo le membra di carne e sangue, e finché noi avremo le membra di carne e sangue, noi saremo messi alla prova continuamente. E perché Dio lo permette? Perché attraverso queste prove, che sono le prove del fuoco, noi sempre di più riusciamo a capire le profondità del male, ma anche le profondità del bene. E quindi riusciamo a capire, praticamente diventiamo simili, come dice Dio, come dice la Genesi, quando dice il diavolo diceva una mezza verità e una mezza bugia, quando dice: se tu vivi e se tu prendi di questo frutto che ti è stato proibito, Dio te lo vieta semplicemente perché nel giorno in cui tu lo mangi, tu sarai come Dio, cioè conoscerai il bene e il male. E poi questa è la prima parte della verità del messaggio di Satana, che Satana non dice il 100% di bugie o di menzogna, ma Satana dice una parte di verità e poi dice la bugia. Dice: perché anche se tu decidi da te ciò che è il bene e il male, ecco che tu non morrai. Quindi da quel momento in poi, separati, dopo che Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino, separati da Dio, l'umanità, ogni razza, in ogni dove in questo pianeta, si è creata la sua propria religione, tutte però basate sulla falsa ideologia di Satana che l'uomo, anche se muore, non muore, continua a vivere spiritualmente. Il che non è vero, perché noi dobbiamo presentarci davanti a Dio come dei morti fatti viventi, dobbiamo essere dei sacrifici viventi e allo stesso tempo invertire la rotta per diventare strumenti di giustizia. Quindi se prima io violavo tutti i comandamenti di Dio, adesso io le devo mettere in pratica, ma non nello stile farisaico, cioè ipocritamente, cioè tanto per soddisfare un po' l'apparenza, ma devo riempire tutta la mia mente, tutto me stesso, dell'amore dello Spirito di Dio per diventare strumenti di giustizia, il che richiede coraggio, scelta, decisione e naturalmente preghiera, perché noi non siamo strumenti di giustizia, come dire, in modo così spontaneo, perché per essere strumenti di giustizia tante volte bisogna anche essere disposti a morire. Quindi nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 3, versetto 4, leggiamo che cos'è il peccato. Il peccato, dice, chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Quindi è estremamente importante capire questo concetto, questa è la definizione biblica, e vi invito a sottolineare o ad annotare questa scrittura nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 4, perché è proprio del peccato che noi siamo chiamati a rivederci. Non siamo chiamati a rivederci di qualcosa di diverso, come per esempio di cantare, oppure di ballare, o di suonare uno strumento musicale come i quaccheri, non so oggi come oggi, ma i quaccheri per diversi secoli, credenti in Cristo lodevoli per certi versi, però erano andati oltre, che pensavano che suonare il pianoforte o ballare fosse un peccato. Non è questo il peccato secondo la Bibbia. Il peccato è violare la parola di Dio. Tutte le parole di Dio sono comandamenti, non sono suggerimenti o consigli. Tutte le parole di Dio, non ci possiamo permettere di prendere la parola di Dio come un suggerimento da attuare facoltativamente. Dice, Dio l'ha detto, ma non è obbligatorio farlo. Se lo possiamo fare, lo facciamo. Se non lo possiamo fare, non è la fine del mondo. Quando ci dice di essere strumenti di giustizia, ci chiama a una guerra, perché viviamo in un mondo di ladri, viviamo in un mondo di peccato, di peccatori, dove anche se non sono consapevoli di essere tali, sono come eravamo noi, come lo siamo ancora oggi, che pecchiamo purtroppo. Allora, qui quando lui mette il tutto nel suo ventilabro, non sta parlando dell'umanità, non sta parlando di tutta l'umanità, sta parlando del suo popolo. Quindi lui dice, io metto il popolo di Israele nel mio ventilabro. È chiaro che l'umanità, non essendo chiamata e non avendo ancora 2000 anni fa stipulato, nemmeno 3500 anni fa, non avendo l'umanità, nessuno dei popoli non ebrei aveva stipulato la Santa Alleanza al tempo di Mosè. Quindi quando Giovanni Battista dice quelle parole, si riferisce al popolo di Dio, a Israele, quindi quella parte di Israele che non passa il ventilabro. E allora soltanto quelli che passano il ventilabro, lui li prese. Chi furono i primi ad essere illuminati, ad essere chiamati e che sono passati dal quel ventilabro? In termini pratici, chi pensate che siano stati? Sono stati i seguaci di Giovanni Battista, tutti quelli che andavano al battesimo e tutti quelli che poi Gesù chiamò i dodici e tutti quelli che i dodici cominciarono a battezzare. Quindi all'inizio il popolo di Israele era fatto tutto di giudei o di ebrei, ma la maggior parte degli ebrei di quel popolo non furono chiamati, non passarono. Quindi praticamente il fuoco inestinguibile ha anche a che fare con la prova finale che tutti questi che del popolo di Israele non hanno passato, non hanno attraversato il vaglio, il ventilabro, saranno provati alla risurrezione dell'ultimo giorno, alla fine dei mille anni, perché Dio li illuminerà. Alcuni dicono, sì, però è facile, sarà facile che quando sarà, mica però quando alla fine dei mille anni questi qua saranno risuscitati fisicamente, vedranno Gesù. È vero che Gesù li risusciterà fisicamente, ma non è che potranno vedere Gesù, perché carne e sangue non possono vedere il regno di Dio, le cose. Quindi anche lì, quando Dio aprirà loro la mente e li chiamerà alla verità, saranno né più né meno la stessa esperienza che stiamo vivendo noi. Quindi il fuoco, le prove del fuoco, il battesimo del fuoco, le prove del battesimo del fuoco le dobbiamo attraversare tutti, quelli di prima pure, anche se poi lo faranno alla fine del millennio. Quando Giovanni Battista dice quelle parole, il contesto è un po' diverso. Il contesto è che lui dice: ecco, il tempo è venuto, la scure è pronta. Ecco, praticamente sta dicendo: sto iniziando a fare una selezione. Tutti gli israeliti che non hanno portato frutto, a questi ci penserò in un altro tempo, non passano attraverso il filtro. Quindi adesso io mi chiamo quelli che sono umili di cuore, quelli che mi cercano veramente, quelli che veramente aspettano il Messia, eccetera, eccetera. Poi, detto questo, per quanto riguarda la selezione tra l'Israele dell'Antico Testamento per la nascita di un Israele del Nuovo Testamento, possiamo anche dire che questa cosa poi si può riferire alla fine del tempo, che quando Dio, alla fine del tempo, ma nella vita di ogni generazione, Dio fa questa selezione pure. Quindi se noi siamo chiamati a far parte del popolo di Israele spirituale, cioè un Israele dotato non in virtù di carne e sangue, eredità genetica di Abramo, ma un Israele spirituale in virtù di avere ereditato lo Spirito di Dio. Quindi una eredità genetica spirituale di molto superiore. Allora, ecco che se noi non portiamo frutto, non attraversiamo quel vaglio e ovviamente non ci resterebbe poi di essere bruciati, non avremmo più posto nel regno di Dio. Bene, allora andiamo nella schermata numero 6. Perché il battesimo con acqua deve di regola avvenire prima dello Spirito Santo? Perché i battesimi sono in realtà tre. C'è un solo battesimo con acqua, c'è un solo battesimo con lo Spirito Santo e poi c'è il battesimo con il fuoco, quello finale, come quello che Gesù a un certo punto dovette attraversarlo, sia nel deserto, ma in particolar modo sulla croce, quando fino all'ultimo lui avrebbe potuto, davanti alla prospettiva della morte, avrebbe potuto annichilire tutti, scendere dalla croce, oppure poter dire al diavolo: guarda, quell'offerta che mi hai fatto nel deserto di darmi tutti i regni del mondo se mi piego a te, ecco, ora l'accetto, che me lo fa fare? Ecco, lui, quello fu l'ultima prova di fuoco, quella per eccellenza. Ora, perché il battesimo con acqua deve di regola venire prima? Lo Spirito di Dio entra e dimora in noi soltanto dopo che siamo ravveduti e purificati. È chiaro che il battesimo, dal punto di vista fisico, quando veniamo immersi nell'acqua totalmente, rappresenta come sia un lavaggio simbolicamente e rappresenta simbolicamente anche la sepoltura del nostro vecchio modo di vivere. e se simboleggia anche il nostro voler essere sepolti assieme a Cristo, per risuscitare assieme a Cristo come Cristo, a nuova vita. Però è anche vero che la parola ravvedimento cosa significa? Chi di voi mi sa descrivere il ravvedimento? Di azzardare una spiegazione di che cosa significa ravvedimento e qual è la differenza tra ravvedimento e pentimento? Qual è la differenza tra essere pentiti ed essere ravveduti? Il pentimento genera senso di colpa e ci getta in uno stato di frustrazione. Cioè noi ci siamo resi conto che è stato quello di Giuda. Giuda si pentì, Giuda non si ravvide, Giuda si pentì. Quindi lui cadde in uno stato di depressione perché si andò a suicidare per la sua depressione, per il suo orgoglio, per dire Dio, cioè lui escluse dalla sua mente, fu talmente annebbiata che escluse ogni possibilità che Dio lo potesse perdonare. Invece il ravvedimento significa essere, passare attraverso il pentimento, ma è un gradino più in alto, cioè Dio, cioè la persona comincia a vedere le cose in una maniera diversa, cioè comincia a vedere tutto in modo diverso. Quindi sì, io mi pento, sì, io mi rendo conto di aver avuto una vita di peccato, però adesso vedo tutto in maniera diversa, devo cambiare vita. Quindi è un modo nuovo di vedere la mia vita. Quindi vuol dire che Dio, ecco perché il ravvedimento è molto più importante, perché attraverso il pentimento molte persone rimangono nella vita che vivono e vanno di pentimento in pentimento e sono in particolare quelle classiche persone che, non essendo ancora chiamate, attuano nella loro vita e nel loro corpo quella che la Chiesa Cattolica chiama la penitenza. Quindi peccano continuamente e poi si fustigano fino al sangue. Invece il ravvedimento dice: beh, io ho capito la mia vita, ma non ho bisogno di fustigarmi e di fare penitenza, perché Dio vuole il ravvedimento. Io mi devo ravvedere, devo vedere, devo prendere lezione dagli errori passati. Adesso ho una visione nuova della vita e vado e guardo al futuro. Quindi la chiamata di Dio in questo senso al pentimento e poi al ravvedimento deve essere vissuta in questo senso, perché altrimenti colui che vive sempre di pentimento e mai di ravvedimento non valica mai sul gradino, sul terzo gradino, che è il gradino della purificazione, ma non fa altro che trascinare tutta la sua vita con fare penitenze. Avete mai visto nei film che quando uno magari ha sbagliato, si mette un coltello nella mano per dire mi merito questo, oppure chissà, oppure chi si suicida, eccetera. Dio non vuole questo, Dio non vuole il nostro suicidio, Dio vuole che ci ravvediamo. Quindi abbiamo in qualche modo, visto un tantino di più a fondo, la differenza tra pentimento e ravvedimento. Naturalmente qual è lo scopo di questo, del battesimo? È quello della purificazione. Però se noi non siamo veramente ravveduti, se non siamo sinceramente ravveduti e quindi non desideriamo veramente un cambiamento di vita, è chiaro che quel battesimo diventa semplicemente un rituale, un lavaggio del corpo, una doccia, un bel bagno rilassante, ma niente di più. Quindi deve avvenire prima, perché appunto lo Spirito di Dio entra in noi soltanto dopo che siamo ravveduti. Non possiamo ricevere Dio dentro di noi, nella fattispecie del suo Spirito, se prima siamo ancora sporchi. Abbiamo bisogno di essere purificati. Allora, in Efesini 5, dal versetto 25, dice: mariti, amate le vostre mogli. Dice, che c'entra questo? Perché Dio utilizza la moglie, il matrimonio umano, lo utilizza come modello del matrimonio spirituale che c'è tra la Chiesa e suo figlio Gesù Cristo. Quindi dice: mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. A quale scopo? Per santificarla, avendola purificata con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola. Quindi noi siamo in qualche modo, anche a livello umano, ogni marito, ogni bravo marito cristiano, se cristiano, deve sempre amare la moglie non per usarla, o per sfruttarla o per maltrattarla, ma per santificarla. Santificarla significa renderla come qualcosa di sacro, non come usarla come qualcosa di profano. Significa non adorarla, ma significa considerarla come qualcosa di sacro a parte, perché è per la realizzazione dello scopo di Dio. Quindi preservarla dal male, non esporla al male, ma proprio proteggerla al massimo. Questo un vero marito, un vero uomo, fa verso la propria donna. E questa è la ragione per cui idealmente si dice che ogni donna, ogni uomo dovrebbe cercare il proprio partner, il proprio coniuge, preferibilmente all'interno della Chiesa, o anche se non all'interno della propria comunità, anche in un'altra comunità, ma tra persone, una persona che abbia questa comprensione, perché altrimenti la donna viene utilizzata purtroppo spesso come oggetto sessuale, e poi quando non è più un oggetto sessuale non è più tanto interessante come prima. L'uomo carnale nei confronti della donna agisce così normalmente, mentre invece un bravo marito ama la propria moglie, la santifica sempre, sempre, in ogni aspetto della vita, facendola realizzare proprio al massimo delle sue capacità. Dice difatti: allora, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola. Quindi, così come un uomo ha il compito di istruire la propria moglie attraverso la parola di Dio, e difatti molti uomini anche nella Chiesa, purtroppo nelle Chiese in generale, mancano di essere il leader, ma tutto questo è cominciato con Adamo, che anziché essere il leader della propria donna per quanto riguarda trasmettere la parola di Dio in modo da poter essere purificata e santificata la propria donna, Adamo cosa ha fatto? Si è fatto guidare dalla propria donna, perché non che non voglio demonizzare la donna, ma voglio in qualche modo sottolineare la debolezza dell'uomo. Tutta la responsabilità, il vero peccatore in questa faccenda è stato Adamo, perché la donna peccò perché sedotta, ma Adamo, che aveva ricevuto le istruzioni direttamente da Dio, mancò di istruire adeguatamente, evidentemente, Eva. E poi, quando Eva gli offre di disonorare Dio e di mancare di fiducia a Dio, addirittura, anziché correggerla mediante la parola che Dio aveva detto ad Adamo, Adamo stupidamente segue, perché evidentemente lui, già Adamo, viveva nel peccato. In quale peccato viveva Adamo? Adorava più la moglie che Dio. Adorava più la moglie Dio. E quanti uomini pendono dalle labbra della moglie perché adorano la donna? Tutto quello che la donna gli dice, addirittura tanti vanno anche a fare debiti, oppure vanno a rubare, oppure tradiscono la moglie per un'altra donna. Cioè, quella si chiama idolatria. Quindi Adamo, a un certo punto, perdette di vista Dio, e per lui il Dio divenne Eva e la seguì. Quindi riprendiamo il filo del discorso. Dice: amate mariti e le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con il lavoro dell'acqua per mezzo della parola. Difatti Cristo ci ha lavati attraverso il battesimo, ma prima di arrivare al battesimo lo ha fatto per mezzo della sua parola. Senza noi aver udito la parola di Dio non avremmo avuto la compunzione del cuore, se non avessimo avuto conoscenza, se non avessimo avuto la conoscenza spirituale di che cosa pentirci. E perché lo ha fatto? Nel verso 27 dice: per far comparire la Chiesa davanti a sé, questa sposa spirituale, gloriosa, senza macchia, o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa, cioè lontana da ogni forma di peccato, e affinché sia irreprensibile, non giudicabile, non rimproverabile, ma irreprensibile. In Ebrei capitolo 10, nel versetto 22, dice: accostiamoci con cuore sincero. Vedete, la parola sincero lì non è buttata a caso, è perché noi siamo cresciuti nell'ipocrisia, colposa la maggior parte di noi, qualche volta forse anche dolosa. Accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i nostri cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e per avere il corpo lavato con acqua pura. Ecco, tutte queste sono parole che hanno un significato, come dire, spirituale, per dire tutte che vertono verso la purezza, la lealtà, la sincerità. E in Atti capitolo 22, versetto 16 dice: ed ora che aspetti? Alzati e sii battezzato e lavati dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Quindi quando uno arriva a questa situazione, noi comprendiamo, voglio fare un salto indietro prima di chiudere lo studio, per capire che il vero ravvedimento è in realtà invertire la rotta. Se io andavo così, in questa direzione, adesso Dio mi dice di andare nel senso opposto. In più, il vero ravvedimento non è capire che è stato sbagliato il nostro modo di vivere. Non è soltanto questo, e che dobbiamo osservare i comandamenti. Non è soltanto questo, il vero ravvedimento è pentirci della nostra stessa natura. Cioè noi dobbiamo ravvederci, volevo dire, più che pentirci. Il pentimento è prendere coscienza di una cosa, ma il ravvedimento è vedere, avere la radiografia della nostra natura. Cioè noi abbiamo una natura peccaminosa, noi siamo il peccato vivente. Quindi non ci dobbiamo ravvedere solo di quello che abbiamo fatto, ma di quel che siamo. Noi siamo il peccato vivente. E quindi Dio ci chiama attraverso questo processo, che avviene ovviamente la trasformazione nel tempo e corporalmente al tempo della risurrezione, avviene nel tempo della nostra vita. E quindi dobbiamo armarci di pazienza. Noi possiamo sbagliare tante volte, sbaglieremo tante volte, nostro malgrado. Il peccato imperdonabile inizia quando noi, pur sapendo di essere di essere caduti in quella nostra famosa dipendenza, o in una o più dipendenze, perché abbiamo iniziato lo studio parlando di dipendenze mentali e spirituali, noi dobbiamo sempre rialzarci, perché ad ogni caduta noi ci dobbiamo e ci rialziamo più forti di prima. Perché quando noi vediamo che non riusciamo a cambiare, dobbiamo andare in preghiera a dire: Dio, io non ho sufficiente Spirito Santo. Entra, dammi più Spirito Santo per farmi vedere, ecco il ravvedimento, per farmi vedere di più quanto schifo faccio, per farmi vedere di più proprio quant'è brutta la natura, quant'è fragile la mia natura. Io non mi vorrei vedere così, però tu, perché sei misericordioso, non me l'hai fatto vedere tutta di botto, ma in punta di piedi mi hai chiamato, e in punta di piedi, a poco, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo mese, mi stai facendo capire tutto questo per non farmi morire di botto, perché se tu mi davi a vedere quello che sono, il peccato vivente, io morirei, mi verrebbe un infarto. Quindi io ti ringrazio, Dio, che non me lo hai fatto capire tutto di botto, però anche se me lo dai nella tua misericordia, piano piano, diciamo piccoli passi, adesso io sono pronto, Dio, fammi vedere un po' di più, cioè entra in me, fammi vedere come vedi tu il peccato, in modo che io arrivo ad esserne disgustato quando il diavolo me lo presenta e me lo offre. Quindi detto questo, penso che abbiamo, spero, che abbiamo in qualche modo iniziato una parte della prima lezione. Questa lezione dura 13-14 schermate e ne continueremo la prossima settimana.